Microfono aperto.
Alle 9.35, buona mattinata a tutti voi da Massimo Bacchetta dal microfono aperto di Radio Popolare. C'è un pezzo della sinistra che parla a voi, se volete questa mattina la possibilità di parlare con questo pezzo della sinistra. Per dire che chiudiamo così una settimana in cui più volte abbiamo messo il naso nella vicenda delle elezioni amministrative, e come si potrebbe non farlo visto che manca ormai un mese e mezzo al voto, lo facciamo quindi anche oggi. In questo ultimo giorno di microfono aperto della settimana al mattino, perché ieri è stata presentata la lista Milano in Comune, la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Basilio Rizzo. E lo facciamo come in tutte le altre occasioni con un ospite con noi in studio, è Federico Sinicato, benvenuto.
Buongiorno, benvenuto.
Avvocato, una figura conosciuta a Milano che ha legato il suo nome a molte vicende, anche civili della storia milanese e non solo, insomma, a partire dalla vicenda Piazza Fontana. È candidato in lista, è un candidato numero 45 in una lista che non ha un capolista di fatto e quindi andremo anche a vedere per quello. Le vostre telefonate, se volete, come sempre allo 02 33 001 001, i vostri sms al 331 6214 013, le mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. come dicevo, un pezzo di una sinistra, della sinistra che parla, e voi se volete parlare con lei, benvenuti. Dicevo, segnatelo se volete, 02 33 001 001, le telefonate in diretta 331 6214 013, gli sms. Immagino anche molti i temi e le curiosità possibili nei confronti di una rappresentazione in una lista di un dibattito che ha attraversato anche in maniera sofferente già a partire dalle primarie del centro-sinistra, nel mondo di chi ha deciso di star fuori da quelle primarie, ma con un occhio più che interessato alle vicende della sinistra e del centro-sinistra. Partirei, Sinicato, proprio da questa cosa che accennavo, cioè l'assenza di un capolista. C'è un lungo elenco di 46, mi sembra, 48, di 48 candidati, lei è il numero 45 in una lista rigorosamente in ordine alfabetico, seguendo la rappresentanza, diciamo, imposta dalla legge di genere, uomo-donna, uomo-donna. Una scelta, immagino, di non indicare un capolista?
Sì, è una scelta che credo che risponda, mi pare correttamente, lealmente, al fatto che la lista nasce da una dalla confluenza di tanti nomi, di tante realtà politiche sul nome di Basilio. Cioè Basilio, per tutti quelli che hanno sottoscritto la lista e ne hanno sottoscritto, diciamo, l'impostazione, è un punto di riferimento. Forse era il punto di riferimento più ovvio fin dall'inizio, avrebbe dovuto esserlo, mettiamolo in questi termini. Poi si è pensato, si è cercato di trovare un nome e un candidato che avesse le energie e le idee per rappresentare quest'area venendo, diciamo, dall'esterno e non direttamente dal Consiglio Comunale. Però detto questo, una volta che le candidature che sono state ipotizzate sono cadute o comunque non hanno trovato rispondenza diretta e consenso, Basilio era veramente il nome più evidentemente facile da identificare come punto di riferimento. Quindi siccome tante sono le sigle, tante sono le provenienze che confluiscono nella lista e nel nome di Basilio, non ci sono capilista, perché siamo tutti capilista di qualche cosa.
Sulle candidature che si erano affacciate e poi si sono ritirate, ci torniamo. Dai nomi presenti in questa lista, Milano in Comune, poi si riconosce il panorama anche delle forze che sostengono la lista, che sia da Altra Europa con Tsipras ai Comunisti Italiani, a Rifondazione Comunista, a Possibile, al Partito Umanista, e così nei nomi scorrendoli si vada Anita Sonego, la consigliera comunale uscente, a Franca Caffa, una delle storiche figure, rappresentante del Comitato Molise Calvairate, a Rizzati dei Comunisti Italiani, a Mulbauer, già consigliere di Rifondazione Comunista, ne dico alcuni perché appunto essendo, certo, come dire, certo, 48 nomi. Lei ne citava però invece alcuni che avevano a che fare con le candidature a sindaco, prima di quella di Basilio Rizzo, se lo ricorderanno probabilmente anche gli ascoltatori, che fosse Curzio Maltese, che fosse Gerardo Colombo, nomi che si erano affacciati, che erano stati, diciamo, ventilati proprio all'interno del vostro dibattito, e che poi invece col tempo, anche se diplomaticamente, ma in maniera anche abbastanza riconoscibile in entrambi i casi, hanno detto no, ci sembra che ognuno per sé ha detto no, mi sembra che non ci siano quelle condizioni di unità che io invece riterei necessarie. Evidenziava e ha evidenziato una difficoltà di dibattito interno, o una complessità, adesso a seconda di come la si vuol vedere, però di dibattito interno nel trovare anche un nome di sintesi.
Beh, io credo però che
tutto risolto con Basilio Rizzo.
La politica ha bisogno della sintesi, cioè ha bisogno di uomini che siano capaci di fare sintesi, questo è, diciamo, è fondamentale, e probabilmente Basilio aveva e ha le capacità per fare sintesi più in questo, con riferimento alla sinistra milanese, più di chiunque altro, per cui quel dibattito interno, quella complessità che indubbiamente esiste, è sempre esistita, che è forse una cifra storica della sinistra, sulla quale si possono formulare delle critiche, delle riserve, ma che però va presa come DNA, come dato di fatto che è difficilmente eliminabile. Però quella difficoltà di trovare sintesi è proprio la genesi di ogni sintesi. Prima o poi, alla fine, la sintesi si può trovare se si riesce a lanciare più avanti il punto di arrivo, allora le rette si incontrano, e Basilio è stato capace di fare questo, ma come dicevo prima, io credo che forse l'ha sempre fatto, è sempre stato capace di essere un punto di riferimento avanzato, certo, garantista per tutte le aree della sinistra milanese. Questa è in fondo è la sua grande capacità, è il suo grande carisma. Il fatto che prima non si fosse riusciti, o perlomeno che prima fosse stato più difficile, qualche nome pur prestigioso indubbiamente abbia deciso poi di rinunciare, è perché in quel momento ancora questi punti di riferimento non erano chiari, forse non era chiaro neanche il panorama politico che c'è intorno a noi, cioè Milano usciva dalle primarie, sembrava uscire in modo chiaro dalle primarie, mettiamole in questi termini, e quindi coloro che non si riconoscevano o nelle primarie o nel suo risultato, nella vittoria di Sala, non avevano ancora però chiaro quale poteva essere l'obiettivo da perseguire. Quando Basilio si è messo in movimento, tutti abbiamo avuto più chiaro che l'obiettivo c'era, era possibile ed era raggiungibile oltretutto. È un obiettivo alla nostra portata, alla portata della sinistra, la più variegata dal punto di vista delle sigle, ma che ha un'anima poi alla fine che si riconosce.
Che dovendo dare un nome a questo obiettivo?
Questo obiettivo è la garanzia che il governo di Milano nel prossimo quinquennio abbia un contenuto di sinistra.
Senta, partendo anche lì, facendo leva su quello che ha appena detto, per definire il perimetro, diciamo come si dice in politica, della vostra presenza, necessariamente, secondo me, conviene partire, bisogna partire dall'esperienza della giunta Pisapia.
Certo.
Perché su quello si è consumato, certo, gran parte della discussione, certo, del dibattito, anche delle fratture. Un'esperienza sostenuta già dal suo nascere da voi e che poi, appunto, ha trovato delle strade che si sono separate, non solo sul fronte elettorale. Pisapia voterà per Sinistra per Milano, che è la che appoggia la candidatura di Sala. La dico brutale, secondo voi col tempo cos'è? È Pisapia che ha tradito se stesso?
Allora, conosco Giuliano da tanti anni, come abbiamo lo studio praticamente di fronte, e quindi insomma ci conosciamo da tanto tempo, ha tante caratteristiche positive Giuliano, e le ha avute. Secondo me l'ultimo anno della sindacatura di Giuliano Pisapia ha lasciato un po' di amaro in bocca a molti dei suoi elettori. Ero in piazza del Duomo nel 2011, e quell'entusiasmo, che era un entusiasmo, permettetemi la battuta che sembra semplificatoria, ma era un entusiasmo arancione. Non perché il colore fosse predominante, ma perché era lo spirito anche di coloro che erano che provenivano da partiti della sinistra. Però in quel momento lo spirito era trasversale. Ecco. Allora, questo spirito, lasciamo stare i primi due anni, che indubbiamente sono stati faticosissimi, si è dovuto recuperare ciò che la Moratti aveva lasciato, i buchi, le macerie, ma da un certo momento in avanti finalmente Pisapia ha cominciato a macinare il programma che si era dato e che ci eravamo dati. Secondo me nell'ultimo anno, forse perché già stanco, forse perché le condizioni politiche erano mutate, forse perché alcuni cioè all'interno della stessa giunta hanno cominciato a manifestarsi dei problemi, e in qualche modo è andato perdendosi quella unitarietà di intenti che c'era stata fino a quel momento. L'ultimo anno è stato costellato da una serie di, se non di errori, ma certamente di carenze, di carenze sul programma e carenze nel cogliere il momento politico per fare certe cose. Questo ha un po' sparigliato le carte, e credo che all'interno del mondo variegato, appunto, che l'aveva eletto, ci sia oggi una certa dose di recriminazione, di delusione. E ne è la riprova il fatto che vi sia una lista, tra virgolette, in qualche modo identificabile, quella appunto Sinistra per Pisapia, come arancione, che appoggia Sala, che lo fa e che lo ha fatto apparentemente, apparentemente perché in modo manifesto direi, con qualche mal di pancia. E ci sia invece una parte del mondo che l'ha eletto, che è il nostro, che ha fatto una scelta diversa, che è quella di ritornare allo spirito originario del 2011, ad alcuni punti, diciamo, del programma del 2011 che non sono stati completati e portati in porto, ritornarci perché erano quelli più qualificanti della spinta a sinistra della giunta Pisapia. Da questo punto di vista forse vorrei dire, per esempio, da questo punto di vista, per esempio, Expo secondo me è stato una grande occasione per la città, e io sono d'accordo nel ritenere che la città è migliorata complessivamente con Expo, è migliorata esteticamente, è migliorata nella sua funzionalità, eccetera eccetera, ma è stata un'occasione persa dal punto di vista della capacità di fare poi il programma, perché si è concentrato tutte le energie sul semestre di Expo, sia quelle diciamo economiche, patrimoniali e finanziarie, che quelle proprio anche politiche, dimenticandosi il resto, dimenticandosi un po' delle periferie, per esempio, dimenticandosi degli alloggi sfitti e della incapacità, o meglio della difficoltà, che però è una sfida, di gestione delle case popolari.
Ma c'è stato un limite di scarsa incisività o di scelte sbagliate, per capire? Cioè, poca spinta, poco mantenimento della fede, di quella spinta che si doveva dare, oppure di scelte sbagliate fatte?
No, forse le scelte sbagliate in termini formali non sono state fatte, o comunque sono tutte scelte intermedie, voglio dire, sono sempre recuperabili. C'è stata meno attenzione. Alcuni punti del programma avrebbero dovuto essere sviluppati e meritavano una maggiore attenzione. Questa attenzione è stata tutta concentrata su Expo, che ha esaurito le risorse fisiche e morali, chiamiamole, della giunta. Penso per esempio al tema delle aree dismesse delle ferrovie,
e quindi al tema,
esatto, al tema più generale del verde a Milano. Io credo che su questo punto, per esempio, si debba fare non solo di più, ma di essere molto più rigorosi. Milano ha bisogno di grandi aree verdi pubbliche, non di giardini condominiali. Il giardino condominiale, la percentuale, che sia il 30, il 25, delle aree lasciate a verde, ha un senso soltanto se ha una fruizione realmente pubblica. Vorrei dire come i grandi parchi londinesi e come i grandi parchi che Milano ha già, e che io frequento il Parco Forlanini, frequento i giardini pubblici, e sono grandi aree verdi pensate diciamo in modo democratico, pensate per la gente, non pensate per i residenti di quel quartiere.
L'esempio degli scali ferroviari, però, secondo molti è proprio l'esempio perfetto di come certe dinamiche possano portare a risultati di paralisi, oppure perché, per esempio, adesso è inutile riportarlo qui, ma insomma la polemica anche con la giunta era che degli accordi erano già, un accordo era già stato trovato su come risolvere, o anche dal punto di vista delle percentuali, la questione degli scali ferroviari, e quindi con un atteggiamento del sindaco che diceva poi non si capisce perché addirittura da arrivo questa cosa sia stata, come dire, l'acceleratore sia stato, il freno sia stato premuto da parte di alcuni. C'è il rischio, diciamo, che questa dinamica anche di perplessità crescente nei confronti dell'esperienza Pisapia abbia portato a un risultato di paralisi di questo tipo?
Ma io credo che in realtà in quel caso Basilio e Anita Sonego abbiano posto un problema politico molto grosso, che la giunta evidentemente aveva sottovalutato.
Cioè, prima è nato il problema politico e poi la scelta di separarsi, dico tra virgolette, o era già fatta la scelta di separarsi che si è sintetizzato nel problema politico?
Non ero in giunta e non ero in consiglio comunale, non so rispondere su questo, però indubbiamente il problema politico c'era. Il problema politico era strategico, cioè era la strategia complessiva. Cioè Milano vuole utilizzare questa grande occasione per darsi, dal punto di vista chiamiamolo del piano diciamo del verde, dei servizi ai cittadini, vuole darsi una dimensione europea, oppure soltanto vuole approfittare di una situazione contingente e diciamo suddividere questo vantaggio, condividere questo vantaggio con le Ferrovie dello Stato, che sono certamente le proprietarie dell'area, ma come giustamente Basilio diceva all'epoca, beh, non sono un privato che le ha comprate e che dal suo punto di vista legittimamente lo vuole far fruttare, sono un ente pubblico o un ex ente pubblico che le ha avute in regalo per le sue funzioni e le ha avute da noi, cioè dai cittadini milanesi. Dobbiamo essere abbastanza chiari su questo punto. C'è un'etica dietro a queste cose che va salvaguardata, l'etica del pubblico, l'etica del servizio pubblico.
Poi le chiederò come confina questa cosa con le possibilità di un governo. Le leggo, chiedo agli ascoltatori di stare un attimo in attesa, quelli che ho preso in linea per le telefonate. due messaggi, uno al contrario dell'altro, ma le chiedo se secondo lei fotografano bene il momento che vi riguarda. Uno dice di Simo: grazie a Basilio e a Milano in Comune, grazie per aver dato a tanti come me la possibilità di votare convintamente senza turarsi il naso, senza regalare il voto ad affaristi e palazzinari. Contemporaneamente c'è un altro ascoltatore che dice: ma quanto di più scialbo, vecchio, inutile e dannoso si potesse tirar fuori, e come sempre gli elettori di sinistra puniranno. Cioè, rischia di essere un voto in cui a sinistra si polarizzano, diciamo, questi due sguardi, secondo lei, quindi di essere una vicenda molto politica più prima ancora che progettuale amministrativa?
Beh, sicuramente diciamo, la cornice politica della lista, della candidatura di Basilio, è il suo dato più importante. E io rispetto moltissimo l'ascoltatore che ci critica, perché capisco perfettamente che una certa storia della sinistra purtroppo ha anche al proprio interno questo tipo di situazioni e di risultati. Nel nostro caso, in questo caso, io credo però che stia sbagliando, nel senso che ci fotografa anche lui con un occhio vecchio. Cioè, chi all'interno della sinistra, ritenendosi di sinistra, vede la candidatura di Basilio, o meglio l'idea politica che c'è dietro alla candidatura di Basilio e quindi alla nostra lista, come la riedizione di un frazionismo di vecchio stampo, ha a sua volta un paio di occhiali offuscati dalla storia della sinistra, vecchi, e non riesce a vedere ciò che invece di nuovo c'è in questo passaggio. E non bisogna avere paura di rivendicare la propria origine e le proprie idee, non le si deve necessariamente coniugare sempre al ribasso, dovendo tener conto del mondo che è cambiato. Certo, il mondo è cambiato, ma il mondo va governato, però.
Poi ci tornerò su questo, perché sono abbastanza convinto che questo sia un nodo centrale da spiegare, per quanto vi riguarda, perché non è frazionismo vecchio stampo, ma è in qualche modo un progetto invece di continuità. Piglio due telefonate. Pronto?
Ciao, sono Massimiliano.
Ciao Massimiliano.
Senti, scusa, allora, diciamo, una piccola premessa sul fatto che, diciamo, a sinistra ci abbiamo la cultura politica del lemming, che si vanno a suicidare sulle scogliere, diciamo, questo ce l'ha dimostrato Pisapia, prima non ripresentandosi, poi riuscendo, diciamo, a presentare in anticipo una candidatura, secondo me, buona, ma contrapponendogli una candidatura anch'essa buona, per poi far vincere una candidatura impresentabile. Quindi, vabbè, questa è la cultura di sinistra, per cui politicamente...
È la sintesi delle primarie che tu hai fatto.
Esatto,
così. Okay.
Esatto, dove, diciamo, poi noi abbiamo questa situazione catastrofica, per cui l'unico vero che sa fare politica a sinistra si chiama Renzi, però non è di sinistra. E quindi, vabbè, siamo a questo, però, perché lui ha proposto una candidatura, e alla fine questo qui, avendo una maggioranza relativa risicata, riesce a portarsi a casa tutto quanto. Però io a questo punto qui, diciamo, premesso che invece siamo nel caso specifico di questa lista, siamo nel fazionismo più puro, io volevo però fare una domanda diretta al tuo ospite.
E ricordo, è Federico Sinicato, uno dei candidati nella lista a Milano.
Ma no, ma so che è un candidato.
No, ma lo ricordo a tutti.
All'avvocato Sinicato pongo una domanda. Allora, volevo sapere se l'avvocato Sinicato, a livello personale, è andato a votare alle primarie, se ha votato uno. Allora, se sì, se no. Quindi, se le ha votate, e se ha votato, diciamo, uno dei due candidati ex giunta Pisapia. Se non l'ha fatto, perché l'ha fatto, e se l'ha fatto, perché adesso si presenta con un'altra lista.
Ok, grazie, molto esplicita e molto chiara. Piglio un'altra telefonata, che peccato, tanto me le segno queste domande, perché è molto chiara. Ha votato alle primarie, perché?
La domanda
perché?
È chiarissima, la risposta è altrettanto chiara. Io sono andato a votare alle primarie. Non è forse importante sapere per chi ho votato, nel senso che non è quello il tema.
Pare di capire che non abbia vinto quello per
esatto,
cui
esatto, e questo è il dato. Però sono andato a votare, non solo, ma ho anche versato un contributo, come era giusto fare, perché era comunque un momento nel quale cercare di contare. Detto questo, siccome i momenti in cui si cerca di contare, di intervenire e di dare un indirizzo alla politica sono più d'uno nel corso della vita e nel corso anche dell'anno, questo è un altro momento, è un momento diverso. Non c'è nessun contratto scritto che uno debba firmare quando vota, così come quando vota alle politiche per un certo partito può benissimo cambiare idea e votare per qualcun altro la volta successiva. Non ho sposato nessuno dei tre candidati delle primarie. Ci sono altri in lista che invece non sono andati a votare. Questa è un'altra delle caratteristiche della lista. La lista raccoglie al proprio interno più voci che anche si sono comportate diversamente al momento delle primarie. Alcuni hanno fatto la scelta forse più corretta, se vogliamo, più coerente, di non andare alle primarie ritenendolo che fosse un passaggio inutile, perché non avrebbe rappresentato in nessun caso la propria visione, oppure per una scelta politica molto più ancora radicale. Altri invece, come me, come altri, ne conosco altri, hanno votato alle primarie, ci hanno provato, non sono riusciti a ottenere quello che pensavano e ci provano adesso con un'altra strada, attraverso un altro meccanismo che può portare al medesimo risultato. Quando si dice ma Sala deve sapere che è condizionato dal fatto che una buona maggioranza dei votanti alla fine non ha votato per lui, la stessa cosa si può dire di noi. Chiunque faccia il sindaco, se non sarà Basilio Rizzo, sarà condizionato dal fatto che i milanesi avranno scelto la candidatura di Rizzo, la lista di Rizzo, come segnale importante per dare un indirizzo, una spinta, un condizionamento da sinistra alle scelte del sindaco.
Che orizzonte numerico immaginate per la lista?
Beh, diciamo che è un po' presto, io ho letto, non ho in mano nessuna analisi specifica, ho letto in questi giorni delle indicazioni sul 5%, potrebbero essere di più, ci auguriamo che siano di più.
Altre due telefonate, pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao Giampaolo. Guarda, un po' mi ha preceduto l'ascoltatore di prima, praticamente dicendo quasi tutto quello che volevo dire, per cui sono molto critico su questa divisione inutile che viene presentata. Cioè, per mesi dopo che Pisapia ha detto che non si candidava, ci vuole una lista arancione, ci vuole tutto, perfetto, ma ce ne vuole una. Ora, perché farne due? Ma perché? Perché rischiare innanzitutto di perdere al primo turno proprio? Rischiare, perché comunque questo è, e poi perché due? Perché io che avrei votato, qual è la differenza? Perché dividersi? Se ne ho veramente piene le palle, scusa.
La pigliamo come, se non è una domanda, la pigliamo come una conferma di quello che dicevo prima a Sinicato, che il dubbio sul frazionismo è il punto centrale da affrontare.
È una cosa idiota, perché sono la stessa cosa.
Politicamente.
E mi pone veramente la voglia di dire non voto. Cavolo, basta perdere.
Ringrazio, ciao, un'altra telefonata, pronto?
Sì, ciao.
Ciao, chi sei?
Francesco, e volevo chiedere se al ballottaggio sosterranno il PD o no, che però lo dicano, perché di solito si nascondono dietro al fatto e non rispondono. Invece secondo me è giusto che noi che dobbiamo andare a votare sappiamo i nostri voti che fine faranno. E l'altra cosa velocemente che volevo chiedere, cosa pensa dello stupro del Famedio, di cui anche Rizzo ha una responsabilità, perché ci hanno messo uno dei più terribili fascisti. Grazie.
Grazie a te. Il Famedio è il luogo, diciamo, che Milano riserva alla sepoltura delle personalità a cui riconosce particolare lustro e tributa particolare onore. Due telefonate su due mi sembra che confermino anche la domanda sulla che indicazione darete al ballottaggio, riporta lì. Quindi allora, deciderei da che parte prenderla.
Allora no, ma io sono sempre molto diretto. Mi verrebbe da porre una domanda agli ascoltatori che hanno chiamato, agli amici che hanno chiamato. Ma vi va bene Sala? cioè in realtà Sala è il candidato ideale ed è un candidato che ritenete di sinistra, che potrà fare una politica di sinistra a Milano? Se è così, è chiaro che non ci troviamo sulla stessa linea d'onda, e questo va bene, è assolutamente legittimo che avvenga. Se non è così però, e cioè se Sala non vi va bene, se le critiche nei confronti della figura di Sala, del suo passato, di alcune sue opacità o comunque anche del come è stato candidato a Milano, non dimentichiamoci, uno degli ascoltatori faceva riferimento a Renzi. Di Renzi mi possono piacere alcune cose e altre no, però a buona parte della sinistra per esempio Renzi non va giù. Allora mi domando, dobbiamo però tenercelo per forza Renzi? Solo perché ha una maggioranza? Non si può incidere, condizionare, riportarlo sulla retta via da dove l'avesse però abbandonata?
Però mi scusi, sindacato, questo è quello che uno legittimamente potrebbe dire. Sì, infatti questo scontro era lo scontro che ci si poteva giocare durante le primarie del centro-sinistra, tenendole allargate nel centro-sinistra.
Allora, la scelta delle primarie è una scelta, i meccanismi, diciamo, delle primarie sono meccanismi delicati.
Lo chiedo perché lei giustamente ricordava che molti partecipanti alla lista invece alle primarie proprio non hanno partecipato, quindi con una scelta a monte.
E io devo dire che il fatto di partecipare o non partecipare, di avere una candidatura o non avere una candidatura alle primarie è una scelta che è stata fatta ormai parecchi mesi fa, molti mesi fa. E il quadro politico nel frattempo è cambiato perché in quel momento eravamo in una condizione diciamo di energie ancora della vecchia giunta che in qualche modo governava o tentava di governare l'esistente. Oggi siamo in una condizione completamente diversa, io ritengo. Quindi è diverso il momento storico nel quale si pone la scelta partecipare o non partecipare a queste elezioni con una autonomia rispetto alle candidature, alle scelte politiche fatte un anno fa. E questo è un tema. Per quello che riguarda il ballottaggio, se mi permetto una battuta, c'è un po' di scaramanzia perché al ballottaggio si vorrebbe che ci arrivasse Rizzo, naturalmente, ma se superiamo la scaramanzia è chiaro che stiamo persone serie, cioè dobbiamo essere persone serie. Qui nessuno fa politica per perdere, nessuno fa politica soltanto per far perdere qualcun altro, si fa politica per vincere, si fa politica per governare, si fa politica quantomeno per avere la forza di condizionare chi governa a fare scelte che si condividono. E allora se il ballottaggio fosse tra due candidati che possiamo essere tutti d'accordo nel definire abbastanza simili, con un'origine peraltro piuttosto complessa e in qualche modo intrecciata, l'uno che viene addirittura dai socialisti ma che poi in realtà finisce a destra, l'altro che ha un'origine certamente centrista e che si candida però col PD, è chiaro che se la scelta è tra questi due candidati, la scelta è per il candidato di sinistra, ma questo io credo che sarebbe offensivo pensarla diversamente.
Cioè la lista darebbe attivamente indicazione, diciamo, di voto per Sala.
Ma certo.
Però questo potrebbe alimentare ancora di più la critica di chi dice e allora se sapevate che si andava a finire lì. Però gliela traduco con un messaggio di Elena che è più concreta. E, lei dice: vivo in Viale Padova da tempo, frequentatrice assidua delle periferie. Ha ragione chi dice che le periferie sono state trascurate. Questo programma di sinistra di cui si parla comprende l'inclusione di noi dimenticati da Dio e dal sindaco, vorrà dire cura della nostra zona, eccetera. Cioè, in concreto, mi spiega che cosa vuol dire un governo di sinistra, secondo lei?
Dunque, il programma che è in fase, diciamo, di elaborazione tecnica, ma ha dei punti fermi. Uno dei punti fermi è proprio quello relativo al patrimonio immobiliare pubblico e anche a quello privato vuoto, sfitto, inutilizzato. sono sempre stato sorpreso dalla diciamo, come posso dire, dalla fame di cubatura che apparentemente ha la città, costruzione di nuovi quartieri, urbanizzazione di aree, eccetera, quando c'è, e basta girare per Milano, un numero incalcolabile di case sfitte, di appartamenti vuoti, di uffici vuoti, interi stabili, interi grattacieli completamente vuoti, inutilizzati. Allora, una delle cose che mi pare si possa e si debba fare è cercare di razionalizzare questo aspetto. Non si può costruire, non si può pensare a costruire se prima non si è utilizzato ciò che c'è, utilizzato al meglio ciò che c'è. È chiaro che ci sono case di lusso e quelle un paio di maniche, ma ci sono anche case di normale abitazione, di civile abitazione, che devono essere utilizzate al meglio, mettendole eventualmente a disposizione con gli strumenti che si troveranno, che si ideeranno e si troveranno, di coloro che non ce l'hanno, di coloro che fanno fatica a trovare. L'altro tema è quello delle case popolari formalmente intese, cioè l'ex IACP, oggi MM, che ha un altro aspetto, che è quello della anche lì di una percentuale rilevante di case inutilizzate, di appartamenti inutilizzati che devono essere ricondizionati, ristrutturati, rimessi in condizione di essere abitazioni civili, e anche questo è un lavoro grosso da fare. Il terzo tema è quello, parlando di periferie naturalmente, di portare avanti, di continuare quella linea, e questa sì, trovo una linea corretta, giusta, di questa giunta, della giunta uscente, che era nel programma Pisapia, quella di una città multicentrica, in cui alcune aree, non necessariamente tutte, ma insomma una buona parte delle aree, dei quartieri periferici, abbiano delle ragioni per sentirsi città. Mi viene banalmente da pensare a Lambrate, per esempio, quartiere semi abbandonato di fabbrichette ormai per la maggior parte chiuse, che ha ritrovato una sua ragion d'essere in un certo ambito legato all'alto artigianato, mettiamolo in questi termini, specialmente architettonico, urbanistico, eccetera eccetera. Ma ci sono altre realtà, c'è Baggio, che ha ritrovato una sua ragion d'essere. Ecco, su questo si deve assolutamente continuare. Questo vuol dire anche i trasporti. Allora, il tema, per esempio, della integrazione dei trasporti a livello di città metropolitana, questo è un tema ineludibile. Se vogliamo che le periferie siano città, non solo perché hanno al loro interno le energie per essere città, i locali, i cinema, i teatri, quello che fa le piazze. L'importanza di una piazza dal punto di vista urbanistico, secondo me, è stata riscoperta. Adesso non voglio fare così il pedante.
Ma e lei su queste linee programmatiche vede delle distanze molto forti tra questo e quello che è nel dibattito, appunto faccio riferimento alle primarie perché esprimevano plasticamente l'ipotesi di una maggioranza e minoranza all'interno di un gruppo che discute, no? Poi vede una distanza così netta rispetto ai temi del dibattito?
Non è tanto la distanza sulla carta, quanto la distanza nella prassi che ci preoccupa. Perché il candidato sindaco Sala, in realtà, nella prassi e nella sua storia, da meno garanzie che, mettiamola così, che effettivamente poi si raggiungano questi obiettivi.
Si torna lì, insomma. Certo. Le dico, in molti messaggi che stanno arrivando sono molto intrecciati alla vicenda che abbiamo appena discusso, alla credibilità, alla divisione, al frazionismo, stesse cose, stessi messaggi, stesso tenore che arrivavano per esempio pochi giorni fa. Abbiamo avuto un rappresentante della lista sinistra per Milano, simile in quel caso, certo, visto anche all'interno della coalizione, perché poi quando la legge elettorale ti porta a fare sintesi su un candidato sindaco, poi al ballottaggio. Senta, invece no, per correttezza, prima di prendere altre telefonate, c'era un riferimento al famedio di Francesco e le chiedeva un parere. Lui dava un giudizio.
Allora, io
dicendo che
nella
era
mia
stato
storia,
svenduta la memoria.
Nella mia storia professionale l'antifascismo conta moltissimo, ha contato moltissimo. Mi sono occupato dei processi per le stragi fasciste degli anni 70, sia a Milano che a Brescia. Mi capita di essere chiamato a difendere l'Ampi.
Sindicato è un nome, diciamo, della Milano civile in sede giudiziaria.
Quindi voglio dire, quando ho letto quelle notizie, quando a suo tempo è uscito quel tema, sono rimasto molto colpito anch'io. Credo che lì abbia giocato, non sono un esperto in materia, quindi do un giudizio molto, molto generico, abbia giocato il regolamento, cioè il rispetto del regolamento comunale, nel quale c'erano delle indicazioni, probabilmente non lo conosco con precisione, ma mi pare di ricordare ci sono delle indicazioni. Queste indicazioni, nel caso di Cervello, perché poi questo era il caso, in qualche misura andavano,
morto l'anno
costruivano
scorso, fondatori del MIS, esatto. Passati da repubblicino.
Certo, me lo ricordo, tra l'altro, quando ero all'università, insomma, voglio dire, so bene chi è Cervello. Però qui dice, appunto, contava il regolamento comunale. E io so che Basilio ha avuto grossi problemi di coscienza da questo punto di vista, e che però ha preso poi quella decisione, che poi non ha preso solo lui, voglio dire, l'ha presa la Giunta nel suo complesso, il Consiglio Comunale nel suo complesso, quindi le maggioranze. Non so dire se sia stato un errore, so però che questo è un punto sul quale forse anche noi abbiamo da meditare, insomma, questo certo.
Piglio altre due telefonate per lei. Pronto?
Pronto, sono
ciao
io.
Vi ricordo le 10:15, microfono aperto con Federico Sinicato, uno dei candidati nella lista Milano in Comune a sostegno di Basilio Rizzo come candidato sindaco.
Sono io, quindi.
Sì, chi sei?
Mi chiamo Enzo.
Enzo.
Inquadratura velocissima. Un secondo prima che nascesse finalmente la lista Milano in Comune, si chiama così, giusto?
Sì,
certo. Basilio Rizzo. Io ero un convintissimo non votante, perché non mi interessava scegliere tra tre ex manager, eccetera eccetera. Prima considerazione, 66 anni, giusto per inquadrare. Terza cosa, lunga vita al presidente Basilio Rizzo, che ha detto bene Sinicato, noi andiamo, secondo me si deve andare al primo turno per arrivare al secondo turno, non per dire noi siamo qui, ma tanto siamo qui solo per giocare, e dopodiché voteremo per il PD, per niente.
Quindi insomma la tua è una dichiarazione di appoggio entusiastico.
Di appoggio entusiastico, e soprattutto ricordo a voi, Sinicato, che lo sa senz'altro, quello che secondo me è stato un bellissimo articolo, non lo voglio chiamare endorsement perché non è così, di Gianni Barbacetto di una settimana fa sul Fatto, che dice: se Milano torna a destra non date la colpa a noi. Per chi se lo ricorda, andatevelo a rileggere.
Okay.
E tutti quelli che hanno questi dubbi, ma perché non ci uniamo? Ci uniamo con chi? Ve lo ricordate una vecchia commedia di Dario Fo, per chi ha la mia età? Tutti uniti, tutti insieme, ma scusa, quello lì non è il mio padrone.
Ok, ti ringrazio.
Facciamoci delle domande prima, ecco.
Ciao,
grazie. Si fanno veramente i renziani, eh?
Ciao, grazie. Taglio le telefonate, ma soltanto perché do spazio a Sinicato, non perché me lo tengo per me, quindi se non contengono delle domande. Ne ho io una domanda però, Sinicato. Dimensione nazionale e dimensione locale. Allora, mi sembra evidente che la dimensione politica generale è il cuore pulsante di questo progetto e di questa lista in appoggio a Basilio Rizzo. La dimensione del voto a Milano, vista nell'analisi generale, sarà una dimensione nazionale, una dimensione locale? Lei prima citava Renzi, alcuni ascoltatori hanno scritto: ma cosa c'entra Renzi su Milano, eccetera. Le chiedo un suo parere.
Ma adesso io, anche qui, non voglio, non sono un politologo, però mi pare che sono due piani diversi, perché certamente se ci fosse un risultato positivo, un grande risultato della lista Milano in Comune per Basilio, credo che Renzi non potrebbe addebitarlo alla sua sinistra interna, cioè questo non è il tema, non è questo, non è la sinistra del PD che rema contro, è un'area della sinistra, come dico, anche della sinistra non schierata in modo partitico, che non gira con la bandiera, con la sigla, ma che si riconosce nell'associazionismo, nell'ecologismo, nella politica come servizio. Ecco, sarebbe una vittoria di quella sinistra, che non necessariamente è la sinistra del PD, che non si pone in questo momento sul piano di una erosione dall'interno della leadership renziana. Io non la sento affatto in questi termini. Occupiamoci di Milano e occupiamoci del governo di Milano, una città che in questo momento ha tutte le condizioni di partenza per diventare una grande città europea, quanto e più di quanto non lo sia mai stata, e che momento storico che va colto e che va però governato, indirizzato soprattutto per salvaguardare e migliorare le condizioni di coloro che stanno peggio a Milano, di coloro che sono più deboli a Milano. Questa è la scelta, questa è la sfida. Mi domando, ma se poi vincessimo, e capisco che per il 99% probabilmente degli ascoltatori può essere soltanto una boutade, ma se noi vincessimo, ma Milano in futuro, se questa sinistra, voglio dire, vincesse, non parlo di me naturalmente, neanche di Basilio in quanto tale, ma se questa sinistra vincesse, la Milano del futuro non sarebbe migliore? Allora, tutto è possibile, e poi la realtà la vedremo dopo le elezioni. Ma questa spinta, questo entusiasmo, questo pensiero, questo sogno in fondo.
Però qualcuno potrebbe dire sì, magari sarebbe migliore, però la dinamica dei numeri fa capire che non è realpolitik, ma che la politica è costruire anche alleanze, reti che poi permettano di dire se questa sinistra vincesse, che quindi in altre situazioni si resta nel minoritarismo.
Non per tornare su Renzi, però una cosa a Renzi va riconosciuta. Oscuro sindaco, dico tra virgolette oscuro, ma insomma normale, modesto sindaco di una media città, in un anno Renzi ha cambiato il panorama politico italiano. In politica succede, non tagliamoci in partenza le gambe, camminiamo, corriamo, cerchiamo di arrivare dove possiamo arrivare.
Sono le 10:23 minuti, abbiamo ancora 3 minuti, piglio una telefonata vedendo se c'è una domanda, se non... Pronto?
Sì, pronto.
Ciao,
sono
dici,
io.
Chi sei?
Sì, io mi chiamo Maria.
Prego.
Io sono veramente, non so, proprio sbalordita, perché questo signore, come si chiama, scusi?
Si chiama Federico Sinicato, è avvocato,
questo signor Federico Sinicato, cioè lui ormai fa il portavoce, da quello che ho capito, di Basilio Rizzo.
No, non fa il portavoce, fa il candidato nella lista che
solo
appoggia
candidato.
Basilio Rizzo.
Ma lui parla per sé o parla per Basilio Rizzo? Perché lui dice Basilio Rizzo pensa, Basilio dice...
Come capirai, se parla da candidato in una lista che appoggia Basilio Rizzo, ci sta.
Ho capito, guarda che ho capito, sono andata a scuola elementare, l'ho fatta.
Sono contento.
Allora, perché non viene Basilio Rizzo a dire quello? Cose. Io sono stupefatta di quello che ha detto e gli ribatto queste cose, così ci può anche pensare sopra. Allora, ha detto che gli alberi sono importanti. Allora, visto che lui è l'ufficio vicino a quello di Pisapia, vuol dire che lui abita in questa zona che si chiama Porta Vittoria. Allora, lui non è mai stato a vedere quello che è successo a partire da Piazza Risorgimento, Piazzale Datteo, Via Aragone, dove hanno abbattuto alberi secolari, perché l'albero non è soltanto albero. Aveva questo albero alla casa di centinaia di scoiattoli schiacciati. Non ho finito, scusami.
Voglio ti do ancora 20 secondi.
Facendogli la domanda.
Sì.
Hanno fatto raccogliere migliaia di firme inutili. Ma lo sapete che questa stupida metropolitana è veramente inutilissima? Perché in Piazzale Datteo parte un passante che con una fermata porta in centro, porta alla stazione, ecco, allora c'è da vergognarsi.
La domanda è sulla linea 5 della
metro. Basilio Rizzo,
la domanda è sulla
occupato con l'Expo.
La domanda è sulla linea 5 della metropolitana. E gliela gira Sindicato.
No, la domanda andrebbe posta 5. Alla Giunta e non a Basilio e neppure a noi, evidentemente. Do una risposta personale. Io abito in zona Vittoria e, per esempio, ho sempre ritenuto che sia stato un clamoroso errore, che risale nel tempo perché risale alla Giunta Albertini, quello di non avere colto l'occasione del raddoppio, perché del Parco Marina d'Italia. L'area della ferrovia a Porta Vittoria della stazione era ideale per far diventare un grande parco quella zona, e invece ci hanno costruito. Queste sono le cose che rimangono poi sulla pelle di Milano per secoli. Il tema degli alberi tagliati per la metropolitana è un tema importante. Non ero in giunta, non ero in consiglio e non sono io a doverne rispondere, ma su questo certamente si può far di meglio.
Le 10:26, la sigla, perché andiamo a chiudere. Le dico due messaggi, Sindicato. Anzi, tre. Uno, finalmente una lista di sinistra che posso votare senza trovarmi il naso, è uno dei tanti. Un altro, Sindicato, attenzione, il meglio è nemico del bene. E la terzo messaggio è: perché non fare voto disgiunto, voto sindaco Rizzo, e così poi lo faccio entrare e voto invece un'altra lista? È un'ipotesi che sottoscriverebbe, glielo chiedo addirittura per farsi male da solo, visto che rappresenta l'altra lista.
Diciamo che il voto disgiunto fa parte del nostro sistema, e chi lo vuole utilizzare fa bene, perché significa che con questo è in grado di fare una scelta più mirata sulle proprie specifiche aspettative. Però una battuta: è vero che il meglio è il nemico del bene, ma sognare l'obiettivo è fondamentale, perché non si raggiunge neanche la metà se non si sogna l'intero.
Grazie davvero a Federico Sindicato, uno dei candidati senza capolista di questa lista Milano in Comune a sostegno della candidatura di Basilio Rizzo come sindaco di Milano. Grazie a tutti per l'ascolto, da Massimo Bacchetta. Ci risentiamo con il microfono aperto, se volete, già domani mattina, sabato, alle 9:30. Una buona giornata e buon fine settimana.